La terza componente che influisce sugli stati d'animo è costituita dalle emozioni e dall'uso della nostra fisiologia, cioè come usiamo il nostro corpo influenza la nostra mente. Cose come la respirazione, ciò che beviamo e mangiamo, la tensione muscolare hanno un'incidenza enorme sul nostro stato d'animo. Rappresentazioni interne e fisiologia sono legate l'una all'altra. Qualsiasi cosa influisca sull'una influirà anche sull'altra. Accade così che i cambiamenti di stati d'animo implichino cambiamenti di rappresentazione interna e della fisiologia. Se il vostro corpo sta bene, molto probabilmente, se incontrate una difficoltà, non vi abbatterete tanto facilmente. Mentre non avrete voglia di lottare se siete, per vari motivi, in uno stato psicologico di grande tensione o terribilmente stanchi, o se siete in preda a dolori fisici. In questo stato tenderete a rappresentarvi le cose in modo che esalterà i vostri sentimenti negativi. Pensateci un attimo. Quando vi siete sentiti fisicamente energici, pieni di energia, pieni di vita, non percepite forse il mondo in maniera diversa da quando state male o siete sfiniti? Le condizioni fisiche mutano completamente le vostre rappresentazioni e il vostro dialogo interno, e dunque di sperimentare le cose. Dunque, rappresentazioni interne, dialogo interno e fisiologia interagiscono continuamente tra di loro, creando lo stato d'animo nel quale in quel momento noi ci troviamo. E questo a sua volta determina il tipo di comportamento che noi assumiamo. Sicché, per controllare e dirigere i comportamenti, dobbiamo controllare e dirigere i nostri stati d'animo. E per controllare quest'ultimi, dobbiamo controllare e consciamente dirigere le nostre rappresentazioni interne e la nostra fisiologia. Adesso ti voglio fare una domanda. Qual è la fisiologia che assume una persona demotivata? Le sue spalle e il suo petto sono all'infuori o sono basse? Cammina o ti parla con la testa su o con la testa giù? Il suo sguardo è rivolto verso l'alto o verso il basso? Il suo respiro com'è? Profondo e rilassato o probabilmente superficiale, un po' ansioso? La persona demotivata come si muove? In maniera frizzante, energica e veloce? Oppure
lentamente come un bravo?
Di solito le mani le tiene in tasca oppure no? La persona demotivata si comporta in un certo modo ben preciso. Si muove e respira in un certo modo, parla in un certo modo. Il tono della sua voce è alto o basso? Marca bene le parole o tende ad essere monotono e tende a trascinare le parole che usa nella costruzione delle sue frasi? Adesso sai che se una persona mentalmente è demotivata, di conseguenza anche il suo corpo segue quello stato d'animo, comportandosi in una determinata maniera. E questo lo puoi vedere anche tu. Prova a notarlo d'ora in poi. Ma se questa cosa è vera, sarà anche vero l'opposto, e cioè che se la mente influenza il corpo, anche il corpo può influenzare la mente. Ogni emozione che proviamo è connessa a precisi schemi fisiologici di postura, espressioni facciali, respirazione, movimenti, tensioni muscolari. Ogni volta che proviamo un'emozione, utilizziamo il nostro corpo sempre allo stesso modo. Se usate sempre il vostro corpo in modo debole, se state sempre a spalle curve, se camminate come se foste eternamente stanchi, finirete prima o poi per sentirvi stanchi. Il vostro corpo guida le vostre emozioni. Lo stato emozionale in cui siete comincia a influenzare il vostro corpo e diventa una specie di circolo vizioso. Perché se assumo una postura di un certo tipo, sono seduto in un certo modo, parlo in un certo modo, mi muovo in un certo modo, automaticamente il mio stato d'animo può essere influenzato dalla mia fisiologia, che andrà a influenzare il mio comportamento. Per cui, detto in parole più semplici, se sono teso perché devo affrontare per esempio un esame o una persona importante, o per esempio devo battere un calcio di rigore, non servirà a nulla prima di affrontare questa situazione a dirmi delle parole motivanti, per esempio: stai tranquillo Marco, stai calmo, che andrà tutto bene, non sbaglierò di sicuro, vedrai che ce la farò. se la mia fisiologia, e cioè il tono di voce che sto usando con me stesso, per esempio, è troppo basso e magari la voce è tremolante, o il mio modo di muovermi è lento e le mie gambe magari nel momento in cui mi sto dicendo dai stai tranquillo, ce la farai, stai calmo, magari stanno tremando. Mi posso dire tutte le cose che voglio e che magari sono giuste, che sono motivanti, ma se il mio corpo si sta comportando come una persona che ha paura in maniera totalmente differente, al mio cervello cosa arrivano? Arrivano due messaggi contrastanti contemporaneamente e il mio cervello a quale dei due di questi messaggi deve credere? Alla paura del mio corpo che sto provando in quel momento, le gambe che mi stanno tremando, o alla sicurezza, per esempio, delle parole che mi sto dicendo, dai che ce la fai, dai che sicuramente riuscirai a battere questo calcio di rigore, farai gol. Se arrivano due messaggi contemporaneamente contrastanti, ci sarà dentro di voi sempre una vocina che dirà,
ma a chi vuoi darla da bere? È inutile che mi dici che ce la fai. Non ci credi neanche tu. Non vedi come le gambe ti tremando e che te la stai facendo addosso?
Quindi, se me la sto facendo addosso, è controproducente dirsi delle parole motivanti, perché il tuo cervello lo capisce dal fatto che vede il tuo corpo che ha paura ed è come se ti stesse dando del bugiardo. Bene, allora come fare? Bene, la prima cosa da fare quando sono teso e nervoso o agitato è cambiare la fisiologia, scrollandosi da addosso tutta quella tensione che deriva dall'affrontare quella situazione o quella persona. Come si può fare? Focalizzandomi con la mia mente ad un ricordo in cui ero in un momento tranquillo, oppure ricordandomi quella volta in cui avevo ottenuto un risultato ottimo perché ero deciso e determinato, e magari con il ricordo di quella sensazione, magari inizi a provare quelle sensazioni di sicurezza, magari ci provo a entrare dentro, magari provo a respirare come respiravo in quel momento, cercando di riprovare a sentire quelle sensazioni di sicurezza, di determinazione, di tranquillità. E una volta che, focalizzando la mia mente in quel ricordo, riesco a provare quelle sensazioni di sicurezza solo in quel momento, di tranquillità e determinazione, magari a quel punto lì ecco che mi posso dire
stai tranquillo,
stai calmo,
stai calmo,
hai tutte le possibilità di calciare questo calcio di rigore, di fare gol.
Non c'è problema,
fai calcio in porta e vedrai che farai gol. Allora, solo facendo in questa maniera, al cervello arrivano due messaggi congruenti, perché sia il corpo che le parole portano a quella sensazione di tranquillità e sicurezza. E solo allora il cervello ti dirà, bene Marco, ok, adesso sì che ci sei. Sia la tua fisiologia che le parole mi stanno dicendo che sei tranquillo. Allora a questo punto vai tranquillo, vai sicuro, perché secondo me ce la farai a fare gol, ce la puoi fare. Ok? Quindi, adesso sai che come usiamo il nostro corpo fa la differenza, che a seconda di come lo usiamo possiamo a comando, così, sentito, cambiare immediatamente il nostro stato d'animo. Ti ricordo che la differenza tra coloro che falliscono e quelli che hanno successo è la differenza tra chi non riesce a mettersi in uno stato d'animo positivo e chi è in grado di porsi costantemente, così, in uno stato d'animo che gli dà la forza necessaria al raggiungimento delle sue mete o dei suoi obiettivi. Ora, ritornando di nuovo al discorso della fisiologia, come possiamo cambiare i nostri stati d'animo? Ti è mai capitato di essere stanco, fiacco, confuso, pigro, svogliato? E magari per uscire da questo stato d'animo negativo o scrollarsi di dosso questa negatività, hai detto a un tuo collega di lavoro o a un tuo amico, che ne dici? Guarda, oggi non è una giornata che mi sento particolarmente in forma. Che ne dici se andiamo a farci una bella scorsetta? Oppure, che ne dici se andiamo a bere un caffè? Oppure, che ne dici se usciamo a farci un giretto in centro? Perché sai che devi cambiare canale. E nel momento in cui ti trovi in una situazione di confusione, o magari sei pigro o sei svogliato, devi staccare, devi rompere quella sensazione. Come fai a romperla? Ti devi spostarti da dove sei per andare da un'altra parte. Devi cambiare canale, si dice, per scaricare quella tensione, quello stato d'animo negativo in cui è rientrato. E quindi decidi magari di andarti a fare una bella corsetta, magari di andarti a prendere un caffè. E sai che solo dopo aver scrollato di dosso questa fiacchezza, il fatto di essere stanco, pigro, svogliato, oppure confuso o agitato, e sai solo che dopo averlo scrollato di dosso puoi ritornare ad essere più lucido e più produttivo. Pensate ad un televisore. Per avere colori luminosi e brillanti e un suono perfetto, dovete per prima cosa inserire la spina e poi naturalmente accenderlo. Accendere la vostra fisiologia o quella dei vostri giocatori o collaboratori non è molto diverso che inserire la spina e accendere il televisore per farlo funzionare. Senza inserire la spina alla presa elettrica, il televisore non può funzionare perché non ha l'energia elettrica che gli serve per funzionare, se ci sei o no. Senza l'energia non ci sarà neanche l'immagine, neanche il suono, ma solo uno schermo vuoto e nero. Così, se non vi accendete usando tutto il vostro corpo, in altre parole la vostra fisiologia, vi troverete davvero a non saper dividere in sillabi le parole. Vi è mai capitato di svegliarvi e ciondolare per casa assonnati senza riuscire a far funzionare o pensare chiaramente finché non avete messo in moto la vostra circolazione? Una volta eliminata però la confusione, vi siete accesi e le idee cominciavano a fluirvi in testa. Se siete nello stato d'animo sbagliato, non avete nessuna ricezione, anche se avete le idee giuste. Naturalmente, una volta accesi, dovete sintonizzarvi sul canale giusto per ottenere quello che realmente volete. Non basta solamente accendervi, dovete sintonizzarvi sul canale giusto. E come si può fare? Dovete mentalmente concentrarvi su quello che vi potenzia, che vi infonde forza. Su qualunque cosa vi concentriate, sentirete le sensazioni più intensamente. Perciò, se non vi piace quello che state facendo, forse è il momento di cambiare canale oppure no. Proprio come quando state guardando un programma in televisione, se in quel momento quel programma vi sta facendo venire sonno, che cosa fate? Cambiate canale, la stessa cosa dovete fare con voi stessi. Se in quel momento siete in una situazione negativa, a quel punto lì dovete cambiare canale, dovete spostarvi, dovete spostare o voi stessi, andate a farvi un giro, andate a farvi una passeggiata, oppure andate a prendervi un caffè, oppure dovete focalizzare la vostra mente in un'altra direzione, in qualcosa che vi può motivare. Ci sono infinite sensazioni, infiniti modi di guardare qualsiasi cosa nella vita. Se quello che fate non funziona, cambiate canale e risintonizzatevi su qualcos'altro che vi dia le sensazioni che avete sempre cercato. Potete scegliere tra tutte le sensazioni che volete. Tutto quello che dovete fare è sintonizzarvi sul canale giusto. Ci sono due modi per cambiare il vostro stato emozionale, quindi per cambiare, come ho già detto prima, il vostro canale. Cambiare il modo in cui usate il vostro corpo. Oppure cambiare il tessuto su cui focalizzate l'attenzione. Quindi, la quarta componente che influisce sugli stati d'animo è su cosa noi ci concentriamo. Su che cosa noi ci focalizziamo tende a creare la nostra realtà. Secondo te, puoi diventare triste di punto in bianco? Certamente sì, ti basterà concentrarvi su qualcosa di terribile che ti è accaduto in passato. Sicuramente avrai avuto qualche brutta esperienza in passato, non è vero? Bene, se ti focalizzi intensamente su questo episodio e cerchi di raffigurartelo nella mente, sicuramente incomincerai a intristirti. Hai mai visto un brutto film? Anche se tu hai registrato una partita che si è rivelata bruttissima, torneresti nei giorni seguenti a rivedertela magari più e più volte? Ovviamente no, perché non vi darebbe nessun piacere rivedervela, non ti sentiresti bene a farlo. E allora, perché tornate in continuazione a rivedere i brutti film nella vostra mente? Perché continuate a rivedervi nelle situazioni peggiori, impegnati in bisticci con delle persone sgradevoli? Perché continuate a ripensare a quella critica di quella persona o di quel giornalista o di quella parola che magari quel tifoso ti ha detto? Naturalmente questi brutti film non si limitano solo alla vostra esperienza passata. Potete anche concentrarvi su qualche occasione che pensavate nel passato di aver mancato, magari un treno che è passato o una donna che magari vi ha lasciato, e nel presente continuate a sentirvi a disagio. O peggio ancora, le persone che cosa fanno? Si concentrano su qualcosa che ancora addirittura non è successo. Adesso puoi anche riderci sopra, ma ti assicuro che è proprio quello che facciamo quasi tutti i giorni. Tutti i giorni, giorno dopo giorno. Se in questo stesso momento voleste sentirvi bene, potreste farlo? Io penso di sì, e in maniera molto semplice. Se io vi dicessi di pensare a qualche cosa di molto bello che vi è successo nella vostra vita, vi viene in mente un ricordo bello in questo momento? No, ma io non ho mai avuto cose belle in vita mia. Dai, un ricordo bello. Una cosa, un ricordo particolare che ti ha scaldato il cuore. Pensaci un istante, ritorna lì in quel momento. Mettilo a fuoco, vivilo. E adesso dimmi, adesso che c'è del fuoco, che lo stai vivendo, stai provando le sensazioni, che sensazioni provi? Negative o positive? Positive, naturalmente. Stai ricordando e stai vivendo un ricordo bello, perché in quel momento lì, mentalmente, quel ricordo stimola quella sensazione collegata a quel ricordo. Se vi dicessi, come ho fatto prima, di fare la stessa identica cosa con un evento brutto, un momento di grande sofferenza per voi, tornare adesso con la mente lì significa avvertire e provare sensazioni negative, giusto o no? Giusto. Quindi, su ciò che ci focalizziamo tende a stimolare i nostri stati d'animo. E tutto quello che è intorno a noi diventa la nostra realtà. Il film che ci facciamo all'interno di noi, quello che ci rappresentiamo, invece non è la realtà, è solo un modo di vedere le cose, è solo una percezione del modo in cui le cose sono reali. Prova a pensare a questa percezione come se fosse l'obiettivo di una telecamera. Quindi percezione, obiettivo di una telecamera. L'obiettivo mostra solo l'immagine e l'angolo di visuale che sta inquadrando. Tutto il resto non lo inquadra. Perciò il video che state realizzando può spesso distorcere la realtà, presentando solo un pezzo della situazione che abbiamo ripreso. Supponiamo, per esempio, che siamo andati in una partita di calcio con la nostra telecamera, quindi con la nostra percezione del mondo, e decidiamo di riprendere solo gli errori dei 22 giocatori in campo. Immaginiamo adesso di spedire questo videocorso a degli nostri amici. Che idea pensi avrebbero di quella partita? Che è stata una partita spettacolare o è stata una partita bruttissima? Chi la vedrà crederà che sia stata una partita bruttissima, ma ovviamente non è stato così. È importante ricordare che il modo in cui ci rappresentiamo le cose nella nostra mente determinerà il modo in cui ci sentiremo o faremo sentire gli altri. Se invece avremmo puntato il nostro obiettivo della telecamera solo su tutte le azioni belle e spettacolari della stessa partita, che cosa sarebbe successo? Chi avrebbe visto il nostro video, che cosa avrebbe pensato? Che è sembrata la partita più spettacolare del mondo, in cui il pubblico si è divertito immensamente, è vero o no? Come puoi notare, una telecamera usata da mani esperte può distorcere la realtà, può far apparire le cose più grandi di quanto non siano realmente, può minimizzare o cancellare parti della realtà. Quindi, ritornando al nostro cervello, quello su cui ci concentriamo, quello su cui noi ci concentriamo, e quindi su cui concentriamo i nostri pensieri, tende ad essere la nostra realtà. Le nostre esperienze e le nostre emozioni si costruiscono su quello che decidiamo di vedere tramite la nostra telecamera, che poi è il nostro cervello, il quale, non potendosi concentrare contemporaneamente su molte cose diverse, ma solo su alcune, senza che ce ne rendiamo conto, consciamente, decide dove porre l'attenzione, su cosa focalizzarsi e che cosa invece cancellare. Prendi l'esempio che facevamo prima. C'è una persona che mi piace, è simpatica, è divertente e nei momenti liberi io ci esco insieme. Siamo dunque amici. Nel momento in cui inizio a notare una cosa che non va, a notare un certo comportamento che non mi piace in lui o in lei, e tu sai che nel momento in cui inizio a notarlo ci faccio sempre più attenzione, dopo un po' questo difetto questo comportamento che non mi piace lo vedo in continuazione. Non è... ti è mai capitato di concentrarti su qualcosa di negativo di una persona e subito in un istante cambiare totalmente il giudizio che avevamo su quella persona? Perché è cambiata la percezione che avevamo di quella persona. La persona che prima ci era simpatica adesso è diventata insopportabile. Se io mi focalizzo solo su quello, quello diventerà la mia realtà. Quindi, abbiamo noi questa telecamera in testa con quell'obiettivo?
Quindi adesso sappiamo che dove andiamo a posizionare la nostra attenzione diventa la nostra realtà.
L'uomo più pignolo al mondo, anche se ha svolto un lavoro eccezionale, se controlla il suo lavoro e si focalizza cercando qualcosa che non va e poi trova un banalissimo errore, può rimproverarsi di non aver fatto un buon lavoro, sì o no? La donna più bella del mondo, se si guarda allo specchio e si cerca qualche cosa che non va e poi si focalizza solo su quello, dimenticando tutta la bellezza che c'è intorno, è in grado o no di vedersi bruttissimo? Ci siete? Quindi in realtà non è com'è, ma come io lo percepisco. E come io lo percepisco dipende molto su ciò che io vado a focalizzare. Quindi anche qua ci sono persone che pensano continuamente a cose negative che gli sono successe nel passato e ne parlano in continuazione, le ricordano in ogni momento e quindi si focalizzano solo su quelle cose negative. Non vivono e non provano le emozioni positive di tutte le cose belle che hanno vissuto e provato, non perché non le hanno mai vissute, ma perché non le focalizzano abbastanza o per niente. Ricordate, se quella donna che è bellissima, ha un corpo perfetto, si va a focalizzare solo su una piccola parte di se stessa che non gli piace, si vedrà bruttissima. Anche queste persone che si focalizzano sulle emozioni negative, non è che non hanno vissuto emozioni positive, magari ne hanno vissute tantissime nella loro esperienza, ma se si vanno a focalizzare e i loro pensieri vanno continuamente a ricordare quelle situazioni negative, si vedranno bruttissime, staranno male in continuazione. Quindi, ritornando alla motivazione, quando noi ci concentriamo e focalizziamo la nostra attenzione, ad esempio, sul problema o sulle potenziali difficoltà, su ciò che potrà succedere in negativo, se prendo quella decisione di cambiare, per esempio, automobile, perdo lo sprint di muovermi per agire, perdo la motivazione. E se inoltre, in questa fase, mi continuo a fare delle domande che mi generano solo dubbi, ma ne varrà la pena farlo, e se poi, e se poi non riesco a trovare lavoro, in questa maniera inizio a entrare in uno stato d'animo negativo che non mi aiuta di certo a reagire o a prendere la decisione di cambiare. Ci sei o no? La domanda che vi fate determinerà su quale obiettivo concentrerete la vostra attenzione, che cosa penserete, che cosa proverete, che cosa farete. Quindi, le domande determinano tutto quello che fate nella vita, dalle vostre capacità alle vostre relazioni, ai vostri guadagni. Ritornando alla motivazione, nel momento in cui tu sei motivato, su che cosa ti focalizzi? Sul risultato, giusto? Su quello che possiamo essere, su quello che possiamo avere, su quello che possiamo realizzare. Se noi la diciamo come forma di valutazione, non dico che non sia giusto chiedersi prima di prendere una decisione e se poi mi succede questo e se poi mi succede quell'altro, ma poi una volta che decidiamo dobbiamo veramente decidere di prendere quella decisione senza che ci sia la domanda del potenziale se poi capita questo e se poi vado lì e non lo trovo e se poi perdo tutto. Ok, mentre mi sto lanciando da un aereo col paracadute e prima di lanciarmi mi domando e se non si apre il paracadute e se poi muoio, entro in uno stato di paura che mi paralizzerà e mi farà rinunciare al 99% di buttarmi dall'aereo. Quindi la domanda è se poi su cosa vi farà concentrare? Vi farà concentrare sul cosa vi potrebbe accadere in negativo, ancora prima che accada. Quindi le cose che ci diciamo, le domande che ci facciamo possono spostare la nostra attenzione o la nostra concentrazione, secondo te? Certo che sì. Quindi il miglior modo per controllare il nostro punto focale è l'uso delle domande. Qualunque cosa chiediate, il vostro cervello ha una risposta. Qualunque cosa cerchiate, la troverete.
Quindi se tu vuoi motivare qualcuno o un gruppo di persone a fare qualcosa, che tipo di domanda devi fargli? Vuoi farlo focalizzare su che cosa? Sul potenziale piacere che riceverà dal prendere quella decisione, oppure sul potenziale dolore che riceverà se non prenderà quella decisione? Abbiamo visto precedentemente che puoi farlo focalizzare sia sul piacere sia sul dolore, a seconda dei casi. Facciamo un altro esempio. Se io sono un venditore, farò focalizzare il potenziale cliente sul potenziale piacere che avrà nel momento in cui lui acquisterà la nuova automobile. Se invece sono un allenatore e voglio motivare un giocatore esperto, magari con famiglia e con dei bambini, cercherò di farlo focalizzare principalmente sul dolore che potrebbe provare nel non disputare un campionato all'altezza delle aspettative della società, che eventualmente potrebbero non rinnovargli il contratto per il prossimo anno, e quindi il prossimo anno potrebbe rimanere a spasso, non garantendo così alla sua famiglia una certa stabilità, una certa sicurezza economica per il prossimo anno. Mentre se devo motivare un giocatore giovane, cercherò di farlo focalizzare più sul piacere rispetto al dolore, su quello che potrà ottenere di bello, sulla carriera, sul denaro, sulle auto, sulle belle donne che potrà avere nel momento in cui lui diventasse famoso, e soprattutto se disputerà un buon campionato. Mentre se sono un dentista, potrò motivare il potenziale cliente che è venuto a fare una visita gratuita nel mio studio sul potenziale dolore che potrebbe sentire nel caso in cui non dovesse ritornare. Quindi, per esempio, se sono un dentista e voglio motivare quella persona che è venuta a farmi una visita gratuita, gli dirò che, visto che la sua caria è all'inizio, se dovessi trovare logicamente una caria, è molto meglio non aspettare di curarla, perché potrebbe peggiorare e quindi potrebbe spendere molti più soldi di quanto ne spenderebbe se non lo facesse subito oppure nel prossimo appuntamento. Un fumatore, ad esempio, decide di smettere di fumare quando il dolore associato al farlo, quindi la paura per le possibili conseguenze negative sulla sua salute, le spese per il fumo troppo elevate, per esempio innamorarsi di una persona che non sopporta il fumo, oppure la paura di intossicare il bimbo in arrivo, quando questa paura diventerà maggiore delle sensazioni piacevoli che il fumo gli darà o gli dà. Quando il dolore diventerà superiore a questo piacere, allora a quel punto lì potrebbe scattare quella scintilla che fa scoccare quella decisione di farlo smettere di fumare. Questa è una leva che, se usata, fa provare dolore a quella persona se non dovesse prendere quella decisione, cioè se dovesse rimanere lì dov'è, lì fermo in quella decisione. Quindi le domande che vogliamo fare per far focalizzare qualcuno sono domande nel quale cercherò di formularle per farle spostare da dove sono in questo momento, quindi magari sono in una situazione negativa o stabile, e per farle andare nel posto in cui stanno bene, situazione positiva e di miglioramento. Quindi una comunicazione motivazionale potrebbe essere: Roberto, pensaci un attimo, che sensazioni proverai quando una squadra di categoria superiore ti cercherà a fine anno? Cosa ti dirai quando scoprirai che quello che hai sempre sognato si è avverato? Che soddisfazione proverai per il semplice fatto di esserci riuscito? Pensa come staresti bene, a chi potresti dare il buon esempio. Magari a tuo papà, magari pensa cosa direbbero i tuoi amici che ti vedrebbero il prossimo anno salire di categoria e fare carriera. Le domande di questo tipo fanno proiettare la persona nel vedersi fare quello che potrebbe fare se si muovesse dal punto in cui si trova adesso, situazione stabile o negativa, al punto in cui si troverebbe se prendesse quella decisione. Vediamo adesso alcune domande che potresti, per esempio, fare a una persona o a un gruppo di persone per poterle motivare. Per esempio, potresti chiedere quali vantaggi oppure quali benefici ti darà il prendere questa decisione e agire di conseguenza. Quali sono i benefici di cui godrai nel prendere questa decisione? Come migliorerà la tua vita? Quali sono gli effetti positivi per le persone che ami? Cosa avrai in più che adesso non hai? Le domande di questo tipo fanno proiettare la persona nel vedersi fare quello che potrebbe fare se si muovesse, se si decidesse a fare quella cosa dal punto in cui si trova adesso, quindi una situazione negativa o stabile, al punto in cui si troverebbe se prendesse quella decisione. Potremmo usare domande su di noi o verso gli altri che provocano dolore. Per esempio, cosa ti potrebbe costare non prendere questa decisione o continuare a rimandarla? Quali opportunità potresti perdere? Cosa vorrebbe dire fare questo per la tua autostima? A cosa dovresti rinunciare se, per esempio, non prendi questa decisione? Quale opportunità avrai perso se non decidi a fare questo passo? Oppure che cosa potresti perdere? Come ti sentirai dopo che sai che avresti potuto farlo invece non lo hai fatto? Quali sono le peggiori conseguenze alle quali potrebbe portare il non decidere adesso? Come ti farebbe stare se non dovessi decidere adesso e magari perdessi questa occasione? Pensate come queste domande fanno pensare. Infatti, il miglior modo per motivare le persone non è dirgli: dai, devi farcela, forza, dobbiamo batterli, dai che siete più forti, oggi non ce n'è per nessuno, entrate in campo, cavolo, e giocate come dei leoni. No, non è questo il modo per motivare le persone, e cioè dirgli che cosa devono fare. Ma il modo migliore è aiutarli a ragionare con le domande, aiutarli a pensare produttivamente, e il miglior modo questo è per farlo. Non è dirgli che cosa devono fare in maniera affermativa, ma fare delle domande. Perché? Perché le domande fanno pensare attivamente e fanno sì che le persone trovino le risposte dentro di loro. Tu sei un giocatore che hai qualità, tu sei un giocatore in gamba, tu sì che hai talento, non sei mica stupido, ce la puoi fare tranquillamente a fare carriera. Quante volte abbiamo sentito queste affermazioni? E sapete che cosa si dice automaticamente quel calciatore che riceve queste parole? Sì, belle parole, mister. Perché tu non sai quanti problemi ci sono, tu non mi conosci. Come fai a dirlo? Ma se è una punta che sta attraversando un periodo negativo, in cui per esempio non fa gol, per motivarlo gli faccio una domanda intelligente e gli dico: lo so, Roberto, che adesso tu ti senti in difficoltà, ma non ti è mai successo di non riuscire a fare una certa cosa e poi, per il solo semplice fatto di non aver mollato, ci sei riuscito? La risposta da parte sua sarà sicuramente sì, e tu puoi continuare a dirgli: e non può essere così anche questa volta, come è stata quella volta in cui ci sei riuscito? Pensa che bello quando avrai superato questo momento di difficoltà e ti sentirai bene, e che soddisfazione proverai perché hai fatto tutto quello che potevi fare? Ci sei? Non so se sono riuscito a spiegarmi. Adesso, conosci mica una persona che si potrebbe motivare in questo modo? Ogni riferimento è puramente casuale. Noi pensiamo sempre a motivare gli altri e mai a noi stessi, perché continuiamo a concentrarci quasi sempre su quello che dovrebbe succederci e non ci fermiamo un attimo a pensare a che cosa vogliamo realizzare, dove vogliamo arrivare, che cosa vogliamo ottenere. Perché non pensiamo a cosa ci darà e come ci farà stare prendere quella decisione. Perché non ci rendiamo conto di quanto male stiamo facendo noi stessi nel momento che ci priviamo di fare qualcosa, di prendere quella cosa, di arrivare a quell'obiettivo. Quindi abbiamo parlato di focus, linguaggio, comunicazione interna e fisiologia. Cerchiamo adesso di ricapitolare quello che abbiamo detto. Quindi, se dovessimo fare un viaggio, potremmo dire che il dolore è il punto in cui ci troviamo adesso e il piacere è il punto in cui stiamo andando, cioè dove vogliamo andare. Se voglio automotivarmi, posso fare due cose. Primo, essere più sincero con me stesso, o se preferisci, essere più cattivo con me stesso e dirmi come stanno le cose se non cambio, facendo logicamente leva sul dolore. Il fumatore non sincero sa che le sigarette gli fanno male, sa che sta buttando via un sacco di denaro, ma mente con se stesso. E per abbassare la soglia di dolore se la racconta dicendo che tanto tutti moriamo, che mio padre ha fumato fino a 90 anni, eccetera, eccetera, eccetera. Pur di mentire a noi stessi, per abbassare la soglia del dolore, rispondiamo con qualcosa che sdrammatizza la situazione negativa in cui noi siamo. Cerchiamo di offuscare la vera verità, e cioè che il fumo uccide. Ma ti devo confessare che usare la leva del dolore per motivare o per motivarci è simile al calcio nel sedere che ci daremo per spingerci a fare qualche cosa. Può funzionare per un breve periodo. Se sei un allenatore, per esempio, questa leva, la leva del dolore, la puoi usare nel discorso che fai ai tuoi atleti prima della partita o durante l'intervallo. Se sei un padre e vuoi che tuo figlio metta a posto la sua cameretta, che è sempre in disordine, puoi utilizzare lo strumento della leva del dolore per spingerlo a risistemare subito la sua cameretta. Guarda che se non metti a posto tutto come si deve mettere e come devi mettere a posto, guarda che non usciamo, guarda che non ti porto alle giostre. Questa è la leva del dolore. A breve termine, però, il dolore è un fattore di motivazione ben più potente del piacere. Siamo infatti disposti a fare molto di più quando dobbiamo tirarci fuori da un guaio, piuttosto che per migliorare una situazione già ottimale. A lungo termine, però, i veri cambiamenti avvengono solo quando il nuovo comportamento o la nuova situazione a cui cerchiamo di tendere diventano piacevoli, ossia quando non dobbiamo più sforzarci per mantenerlo. Volete l'esempio migliore? La dieta. La dieta, secondo te, è un piacere o un dolore? Beh, per la maggior parte delle persone, dieta equivale a dolore psicologico enorme, perché rappresenta una costrizione, un sacrificio. La persona che si mette a dieta, quindi, si sforzerà, se dotata di buona forza di volontà, di seguire una corretta alimentazione, evitando, logicamente, di mangiare come in realtà vorrebbe. Se con grande disciplina continuerà a farlo, molto probabilmente arriverà a un certo punto all'obiettivo del peso prefissato all'inizio della dieta. Ecco che, allora, a questo punto, felice per il risultato raggiunto, potrà porre fine ai suoi sforzi, tornando così a mangiare senza privarsi di nulla. La maggior parte delle persone fa questo. Quando raggiunge l'obiettivo dice, beh, ce l'ho fatta, a quel punto lì non continua più nella seguire quella dieta. Inizia magari a dire, beh, adesso che sono arrivato a raggiungere questo obiettivo, sono al mio peso forma, beh, adesso quasi quasi questo gelatino con la crema, la cioccolata e la panna me la faccio, cosa vuoi che faccia? Magari la sera dice, ma sì, va, un po' di champagne lo bevo perché così tanto ormai ho raggiunto. Ecco che alla fine queste persone, comportandosi in questa maniera, riprenderanno lo stesso regime alimentare di prima e quindi riacquisteranno in breve tempo lo stesso peso. E una volta raggiunto il peso, diciamo, eccessivo, ritorneranno di nuovo a rimettersi indietro. D'altra parte, le statistiche parlano chiaro. Questo schema è così diffuso che oltre il 97% delle persone che si sottopongono ad una dieta, entro 3 anni dal risultato raggiunto, arrivano addirittura a superare il peso che avevano prima di sottoporsi alla cura dimagrante. Perché, ritornando al vecchio stile di vita, ritornano ai vecchi risultati. Le poche persone che, dopo essersi messe a dieta, mantengono per sempre, in maniera continua e costante, senza alcun sforzo, il peso raggiunto, sono tutte quelle persone che hanno pian piano associato il piacere al nuovo stile di vita, il piacere al fatto di essere magri, di aver raggiunto quel peso forma. Quindi per loro è diventato piacevole continuare ad alimentarsi correttamente, fare magari dello sport con regolarità,
e tutto questo le fa star bene, si sentono meglio, si sentono più leggeri, e per loro è estremamente piacevole tutto questo, e non rappresenta in nessun modo qualcosa che richieda l'intervento eccezionale della forza di volontà per continuare a vivere secondo questo nuovo stile. Hanno smesso la dieta, ma non smettono il nuovo stile di vita. Non si sforzano, non devono fare uno sforzo. Per loro è piacevole alimentarsi con la nuova alimentazione e fare sport in questa nuova maniera. Quindi, è vero che a volte può servire prendersi a schiaffi o darsi un bel calcio nel sedere per spingerci a fare quello che noi vogliamo o per spingere gli altri a fare quello che noi vogliamo che loro facciano, utilizzando quindi la leva del dolore. Ma il miglior modo per ottenere dei risultati duraturi e continui e costanti nel tempo è proiettarsi o proiettare quelle persone verso il nuovo stile di vita. Pensa come starai bene quando sarai magro. Pensa che respirerai meglio, ti sentirai meglio, dormirai meglio, ti svegli la mattina, ti svegli benissimo, senza quella stanchezza che avresti nel caso in cui magari pesassi tantissimi chili in più rispetto a quello che stai pesando adesso. Quindi proiettare le persone verso un nuovo comportamento, associando a quella nuova situazione, a quel nuovo comportamento, le emozioni piacevoli che avrebbero. Quindi, come possiamo gestire il piacere ed il dolore? Bene, adesso che sai che queste due leve del piacere e del dolore sono due grandi forze che ti possono spingere a fare un'azione immediata, puoi utilizzarle per automotivarti quando devi prendere una decisione o semplicemente quando devi fare qualcosa e in quel momento magari non ne hai una grande voglia. Oppure puoi utilizzarla o utilizzare queste due leve motivazionali per trovare la motivazione o quella motivazione che ti è mancata fino adesso nel prendere, per esempio, quella determinata decisione e quindi farla adesso, attuarla adesso. La maggior parte delle persone è così bloccata nella propria zona di comfort, e sai cosa vuol dire zona di comfort? Cioè quella situazione che magari non è ottimale, ma però la conosce e quindi il fatto semplice di conoscerla gli dà quella sicurezza. Quindi è così bloccata in quella situazione, in quella zona di comfort, che prima di decidere di cambiare una situazione o di prendere quella decisione, aspetta fino a quando non può più farne a meno, ovvero quando il dolore è diventato così grande da obbligarla ad agire, a prendere quella decisione, a muoversi dal punto A, situazione negativa, al punto B. Per esempio, ci sono delle persone che aspettano di arrivare all'ultima tacca della riserva prima di mettere benzina, oppure ci sono delle persone che aspettano che la propria situazione economica si aggrava prima di attivarsi per agire concretamente. Ci sono delle persone, anzi ci sono delle squadre, che aspettano di subire gol dall'avversario prima di reagire. E una volta che prendono gol, poi reagiscono. Oppure ci sono determinate squadre che aspettano di perdere una serie di partite di fila prima magari di vincerne una. Oppure ci sono delle persone che aspettano magari il mal di denti e magari proprio il dolore forte e magari sanno che hanno una carie, sanno che devono andare al dentista, sanno che poi potrebbe peggiorare, ma magari non ci vanno e aspettano di avere magari una carie più grossa, oppure che quella carie lì gli faccia male per esempio talmente forte da non poter dormire, per poi prendere la decisione di andare dal dentista. Oppure magari ci sono quelle persone che aspettano di ricevere delle cattive notizie, oppure che il suo fisico si aggrava o si ammala prima di prendere la decisione di smettere di fumare. Oppure ci sono determinate persone, magari prova a immaginare un rapporto di coppia, che magari le due persone litigano continuamente, poi magari una comunque sa che potrebbe migliorare, potrebbe comunque cercare di andare incontro all'altra persona, ma non lo fa, nonostante ama quell'altra persona. Però magari poi alla fine quell'altra persona decide di lasciarlo, allora a quel punto, quando il rapporto ormai è allo sbando, quando ormai l'altra persona ha preso la decisione di andarsene, a quel punto lì gli corre dietro cercando di migliorare quel rapporto. allora perché non farlo prima? Ebbene, noi possiamo evitare di correre ai ripari, possiamo consapevolmente associare dolore a ciò che vogliamo cambiare e piacere alla situazione desiderata, in modo che possa diventare più facile agire di conseguenza.
È
evidente, per esempio, che la decisione che vuoi prendere porta con sé delle conseguenze di sicuro positive, perché altrimenti non la riterresti in grado di migliorare la tua qualità della vita. Spesso chi deve prendere delle decisioni, anche importanti per il proprio futuro, esita. Lo fa perché si concentra molto più sulle difficoltà, sulle conseguenze negative, sui problemi che potrebbe incontrare nell'attuarla, quindi evidenzia e sente più dolore facendo queste considerazioni, rispetto ai vantaggi e ai benefici che potrebbe portarla in futuro, facendo sì che sui piatti della propria bilancia interna il primo aspetto, che è il dolore, sia più pesante del secondo. Se vogliamo invece rendere più facili prendere la decisione, passare immediatamente all'azione, è necessario invertire queste due forze, focalizzarci molto di più su quanto ci costerà continuare a rimandare quella decisione e al contrario su tutto quello che di buono ci darà l'agire in quella direzione. Vedete, quello che conta veramente per la vostra mente è il perché. Ricordatevi che se il perché prendo quella decisione è abbastanza forte, il come ottenere quella cosa non è un problema. Una persona che sa perché lo vuole e dà un grande valore alla decisione troverà il modo o il come per poterla ottenere. Cerca di capire quali sono i bisogni che puoi soddisfare meglio, i tuoi bisogni, per quella cosa che vuoi ottenere. Cerca di comunicare con te stesso utilizzando un linguaggio che usa parole potenzianti. Poi focalizzati solo sulle cose positive. Associa piacere a queste cose positive, a questa situazione positiva che potresti avere, a cui vuoi andare. Fai queste cose e vedrai come condizionerai automaticamente anche il tuo corpo in maniera positiva. I bisogni che tu hai bisogno di soddisfare, dove tu poni la tua attenzione, le parole che tu usi con te stesso, la tua fisiologia, tutte queste cose qui ogni giorno agiscono su di te senza che tu te ne accorga. E senza che te ne accorgi ci condiziona in negativo o in positivo 365 giorni l'anno. Bene, adesso che sai come agire, come automotivarti, non dovrai più cercare scuse con te stesso. Non dovrai più dirti oggi mi sono sbagliato male oppure oggi mi va tutto storto, perché adesso sai che è successo qualcosa per sentirti emozionalmente in quello stato d'animo negativo. Adesso sai che se una mattina o un pomeriggio o una sera ti senti un po' giù di tono, sai che puoi cambiare il tuo stato d'animo immediatamente. Facendo cosa? Che ne so, magari non ti senti bene, ti senti brutto, magari ti vesti in una maniera diversa, ti metti qualcosa di bello addosso, magari focalizzi i tuoi pensieri verso dei ricordi belli e motivanti. Magari facendo quella cosa che non ti piace, in quel momento lì non sei motivato, ma magari se la fai in una maniera diversa, la stessa cosa, aggiungendo qualche cosa, qualche opzione che magari ti piace, allora magari quella cosa lì che non ti piace fare, magari ti potrebbe piacere. Magari incontrando quella persona che non ti piace, magari focalizzi i tuoi pensieri verso quella persona, magari ricordando le cose belle di quella persona, i momenti piacevoli, allora a quel punto lì magari incontrare quella persona ti fa meno fatica, ti provoca meno dolore. E se ti alleni su di te con una certa costanza, riuscendo a comprendere bene come la motivazione funziona su di te, diventa 100.000 volte più facile compiere delle azioni o dire determinate parole per aiutare le altre persone ad essere più motivate, per spingerle ad andare dove tu vuoi o dove vogliono loro, con più energia e più velocemente possibile. Una persona che è in grado di motivare gli altri è una persona che è in grado di ispirarle, portarle a ragionare in modo più produttivo. Non imponendogli le cose, ma facendogli le domande giuste, che le porta a usare la propria testa meglio degli altri. Cerca di essere uno che fa, uno che prende in mano il proprio destino, che sa agire. Serviti di quello che hai appreso in questo audiocorso e servitene subito. Non farlo solo per te, ma farlo anche per gli altri, per le persone che ti stanno vicino. Le ricompense di iniziative del genere sono maggiori di quello che tu possa immaginare. Al mondo ci sono un sacco di chiacchieroni, un sacco di persone che sa quello che è giusto e quello che ha valore. Eppure queste persone non ottengono mai i risultati a cui aspirano. Perché aprire bocca e parlare non basta. Bisogna anche mettere in pratica quello che si dice. Vedi, nell'antichità classica ci sono stati due grandi oratori, Cicerone e Demostene. Quando Cicerone aveva finito di parlare, l'uditorio lo applaudiva sempre calorosamente, gridandogli: «Che grande che sei! Che grande che sei, Cicerone! Sei un grande oratore!» Mentre quando Demostene finiva il suo discorso, la gente diceva: «E adesso diamoci da fare!»
E si metteva subito in moto per fare qualcosa, per agire.
E questa è la differenza tra presentazione e persuasione e motivazione. Bene, spero che le mie parole appartengano alla seconda di tale categoria. Se dopo aver ascoltato questo audiocorso ti sei detto: «Ah, è stato proprio un bel audiocorso, contiene un sacco di ottimi consigli», ma non ne avete utilizzato nessuno degli strumenti che vi ho appena elencato, vuol dire che abbiamo sprecato insieme il nostro tempo.
Se invece immediatamente ascolterai questo audiocorso servendotene come di un manuale per governare la tua mente e il tuo corpo, oppure come di una guida per migliorare la tua qualità di vita, allora può darsi che sei solamente all'inizio di un viaggio che ti aiuterà a vivere con più consapevolezza la tua vita e i rapporti con le altre persone. Ed è quello che è accaduto a me quando ho incominciato ad applicare tutti i giorni questi principi. In questo audiocorso ho condiviso con te molto di ciò che i miei maestri mi hanno insegnato, e se questo ha contribuito ad aumentare la consapevolezza dell'enorme potenziale che noi abbiamo a disposizione, mi ritengo già fortunato. Grazie per avermi concesso il privilegio di essere stato il tuo coach, il tuo amico, per tutta la durata dell'ascolto di questo audiocorso. Ricorda, fallo adesso
per te stesso,
perché tu sei la persona più speciale che conosci. Bene, con questo è tutto, buona motivazione e buona messa in pratica a tutti. Ciao da Marco Melisola.